Quali tipi di test conosci? Descrivili brevemente. Possiamo fare riferimento a due modi di catalogare i tipi di test, in base a chi fa il test e in base a cosa viene sottoposto al test. In base a chi fa il test possiamo parlare di alfa test, beta e qualcuno parla anche di gamma test. L'alfa test è quello che viene fatto dai programmatori stessi della ditta che ha sviluppato il software e al limite da un gruppo ristretto di personale specificamente impiegato per il test, ma sempre all'interno della software house. Quando il software è in una forma ritenuta dalla software house sufficientemente stabile, viene rilasciato all'esterno della software house a un gruppo comunque ristretto rispetto alla platea mondiale, ma molto più ampio di quello interno. È la cosiddetta fase del beta test. I beta tester, cioè le persone che si sottopongono a questo compito, non sono persone di solito qualsiasi, ma selezionati, programmatori o utenti evoluti. Fare il beta test comporta sia un impegno perché il software è instabile, quindi può bloccarsi e causare comunque dei problemi, ma anche dei vantaggi, perché si impara prima degli altri ad usarlo e a conoscerlo meglio, e da programmatori, se è il caso di un beta test di un sistema operativo, si è subito pronti a sviluppare software compatibile e più efficiente rispetto a chi non ha partecipato al programma di beta test. Per dare un'idea, quando Microsoft rilascia per il beta test una nuova release, si parla anche di build, cioè di costruzione di un nuovo sistema operativo, il numero dei beta test è sicuramente di almeno alcune decine di migliaia di persone. Tutte queste riportano i problemi, di solito ormai telematicamente, alla Microsoft, che può così integrarli nel suo programma di debug. A volte si fa riferimento a una fase successiva, una specie di beta test di secondo livello che la letteratura indica come gamma test. Pensando invece a cosa viene sottoposto al test, si parla di test di unità, cioè quando il test viene condotto su una piccola porzione del codice, potrebbe essere una funzione o un sorgente contenente un po' di funzioni. E il test di unità spesso è anche portato avanti in parallelo da diversi sottogruppi di programmatori, ciascuno per la parte che ha sviluppato. Ma il fatto che le singole parti di un software sottoposte a test non sembrano contenere altri errori e funzionare correttamente, non vuol dire che poi, quando tutte queste parti vengono messe insieme a formare il programma finale, il tutto funzioni senza problemi. Ecco quindi che si procede ad un ulteriore test chiamato test di sistema, in pratica dell'intero programma. Quindi prima si testano le sottounità e poi, in un secondo momento, tutto il software nella sua completezza, l'applicazione finale. Descrivi almeno due strumenti di debug a disposizione del programmatore. Uno è per così dire manuale, è la trace table o tabella di traccia. L'altro è invece il debugger, un programma scritto appositamente per testare il funzionamento di altri programmi. La trace table fa uso di carta e penna. Il programmatore compila una tabella dove su ogni colonna mette il nome di una variabile o quantomeno delle variabili più importanti che si vogliono tenere sotto controllo. Poi si mette nei panni dell'esecutore, del computer, del microprocessore e, scorrendo il codice sorgente, immagina di eseguirlo una riga dopo la volta e, dopo ogni istruzione, aggiorna riga per riga nella tabella di prima i valori che sono di volta in volta assunti dalle variabili. In questo modo può cercare di capire ad una certa riga di esecuzione perché una variabile ha o non ha il valore che dovrebbe avere, e questo aiuta tantissimo nello scoprire gli errori. La trace table, proprio perché costringe il programmatore in erba a sforzarsi di capire alla perfezione come funziona il codice, è uno strumento semplice, non molto efficiente, ma molto utile quando si impara a programmare. Quando però ci si sposta nel professionale, non è più sufficiente, perché i programmi sono troppo complessi. Ecco allora che ci viene in aiuto uno strumento software, un programma che testa, aiuta a seguire, a monitorare l'esecuzione di un altro programma a livello di codice sorgente, anche se esistono dei debugger a livello di codice macchina. Le funzioni messe a disposizione da un moderno debugger, oggi integrato direttamente nell'ambiente di sviluppo di quasi tutti gli ambienti più moderni, sono veramente tante, e qui mi limiterò a ricordare le principali. Quella più utile probabilmente è la possibilità di stabilire dei breakpoint nel codice sorgente, cioè dei punti di stop. In pratica, il programmatore chiede che l'esecuzione si fermi su una certa riga e lì può investigare il contenuto delle variabili e degli altri oggetti che sono importanti per capire il funzionamento del programma. Può anche mettere dei breakpoint condizionali, del tipo fermati su questa riga se il valore di questa variabile soddisfa una certa condizione, non so, diventa minore di zero o supera un valore che non dovrebbe superare, e cose di questo tipo. Può anche controllare passo passo l'esecuzione, quindi mandare avanti una riga per volta il programma e investigare sempre il valore delle variabili. In contemporanea vedrà anche l'output, cioè la finestra dei risultati del programma, o in forma carattere o anche in forma grafica, se si tratta di un programma Windows. Può dire esegui fino a questa riga per velocizzare le operazioni, invece di andare avanti una riga alla volta, e altre cose di questo tipo. Quali fasi seguono quella di debug? Il rilascio del software al cliente o comunque sul mercato, la manutenzione ed infine la dismissione del software, cioè ritiro dal mercato. Che cosa si intende per fase di manutenzione? È la fase che segue il rilascio, cioè la vendita del software o comunque la sua distribuzione. E prevede tutte quelle attività di programmazione e di supporto al cliente che hanno lo scopo di togliere gli ultimi errori dal software oppure di migliorarlo o di adattarlo. Quali tipi di manutenzione conosci? Essenzialmente tre. La manutenzione correttiva è quella che toglie gli ultimi errori dal software. Errori che non sono stati trovati neppure dalle fasi di test, beta test. Come risultato di questa fase abbiamo di solito dei patch, cioè delle pezze letteralmente, delle correzioni, che oggi di solito vengono scaricate da internet e installate direttamente dall'utente finale. Quando queste patch sono molto consistenti o comunque periodicamente, tante patch possono essere raggruppate in quello che viene chiamato un service pack, tipici quelli di Windows o di altri software piuttosto complessi e grossi. Abbiamo poi la manutenzione perfettiva. Questa non toglie errori, ma perfeziona il software, lo rende ad esempio più veloce, oppure aggiunge delle funzionalità prima non presenti. Infine, la manutenzione adattiva o adattativa. Serve a rendere il software conforme a nuove esigenze, ad esempio legislative. Cambi una legge, per cui il software può essere completamente perfetto, corretto, può essere velocissimo, ma non essere più utile in quanto una legge costringe a modificare una regola di calcolo per il costo applicando una percentuale di IVA diversa o comunque una formula di calcolo diversa. Il software viene quindi adattato alle nuove esigenze, al nuovo contesto lavorativo in cui deve essere utilizzato. E in pratica ho risposto anche alla successiva domanda, e cioè cosa si intende per manutenzione correttiva, perfettiva e adattativa?